Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata numero 44, 2x27 dell'8 maggio 2015.
Ma 54!
Ricordiamo a tutti che proprio oggi è il 100° anniversario della nascita di Orson Welles, da noi ricordato qualche settimana fa, in particolare ricordato dal grande Hans Delbrück.
Lo sai quando è nato?
No.
100 anni or sono.
Grande. Ah. Questa arriva dopo, arriva un po' dopo.
Me l'ero preparata.
Capito? Ma quando arriva, arriva forte comunque. Ma questa è anche la trasmissione che guarda fuori dalla finestra, vedi un maggio umbro meraviglioso.
Dove?
Maggio umbro non è un uomo di passaggio, è un maggio. Ma è anche la trasmissione che, se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che cercate il signor Maggio Umbro. Chiamate noi, che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Air Director.
Dai ragazzi che li distruggiamo!
Un inizio così mi pare non riguardarlo nelle 54 puntate, 27 divisioni.
No, sono 44.
44?
Infine, per due.
Era una cazzata.
Ma che vai la sera? Vabbè, comunque saranno i pretzel portati qui dalla
primavera che entra dalla finestra.
Che avevano forse nell'impasto qualcosa di strano.
C'era un lievito madre particolare, segale cornuta.
Vabbè, allora io devo dare le coordinate come al solito per trovare il Bar Traum Fabrik su internet, o meglio sui social network, quindi su Facebook Bar Traum Fabrik è ormai una garanzia, ci trovate tutti i nostri video, tutto ciò che noi diciamo, facciamo e amiamo postare, e trovate anche i vari link per guardare la diretta, guardare perché abbiamo un sacco di webcam puntate, o ascoltare. Se no, dopo l'hashtag Bar Traum Fabrik ci potete trovare su Twitter, e bartraumfabrik@gmail.com è la nostra ufficialissima casella di posta elettronica. Lupus.
Usatissima, tra l'altro, proprio scoppia la nostra casella di posta elettronica. E questa settimana, diversamente dalla puntata di due settimane fa dove non c'era niente, siamo dovuti inventare una barzelletta per riempire, questa settimana c'è una quantità di film incredibile, tutti belli più o meno.
Ah, quantità di film?
Di film, film. Di film, no, film. No, no, no,
un quel, attimo
solo di film, no, magari. E questa settimana infatti abbiamo Leviathan di Andrei Zviagintsev, che è uscito
meravigliosamente.
No, si dice diversamente, Smith.
Leviathan. L'ho sentito ieri da una giornalista inglese, lei ha detto Leviathan
perché era inglese, ma i russi dicono Leviathan, anzi,
ho capito.
Comunque, in programmazione al cinema Méliès, un film di cui parleremo, che è stato apprezzato in diverse circostanze. Poi abbiamo Forza Maggiore di Ruben Östlund al postmodernissimo, Le Streghe Sono Tornate, solito titolo italiano un po' così ma un po' meno così del solito, poi vedremo perché, di Alex de la Iglesia al Sant'Angelo, e come non parlare di Blade Runner, che è tornato sugli schermi per un giorno mercoledì scorso nella sua Final Cut. Dopodiché Hans Delbrück ci parlerà di un libro di cinema che non vi svelo per adesso, uscito da poco, molto interessante.
Ah, ma perché? Hans legge?
Pare di sì. Beh, legge anche molto, Hans.
Sa leggere?
Sì, è un...
No, scusa.
Avevi dubbi?
L'ho insegnato a Simone Rossi.
Ah, ecco. E dopodiché forse ci sarà il professore, chissà. Comunque, il benvenuto ai nostri soliti ospiti Daniele Pampanelli e meno solito Stefano Coviello, che è stato con noi una volta sola, benvenuto. E Smith, come vanno i botteghini?
Ma i botteghini più o meno, devo dire che vanno abbastanza bene. Diciamo che Avengers Age of Ultron, come dicono a Southampton, primo dello scorso weekend, arriva ad un totale di 13 milioni e 600 mila euro e va a insidiare, ma è proprio lì con Hulk che morde le caviglie di Fast and Furious 7, che sta esaurendo le sue cartucce. Ma chi li scrive i testi di questa trasmissione?
È la nostra.
Siamo degli autori.
La nostra relazione.
Più di uno. Con 18,3 milioni. Su cifre più umane, detto anche più ragionevoli, c'è Se Dio Vuole, che totalizza 3,4 milioni, Mia Madre con 2,7 milioni e Adeline con 2 milioni. Anche la classifica parziale
detto
relativa...
anche Adeline, credo.
Adeline. Anche la classifica diretto da Kenneth Branagh. Anche la classifica parziale relativa alla sola serata di ieri è dominata dal supereroistico Marvel.
No, vedo che sta improvvisando.
Con 125 mila euro. Secondo Doraemon e terzo The Final Cut Blade Runner. Attenzione, Blade Runner, The Final Cut. Magari. Ho improvvisato.
Filmone visto in sala
che adesso ce ne parlerà
questa settimana. Ne parleremo dopo. Beh, l'abbiamo visto un po' tutti, insomma, in buona sostanza. Comunque,
chi non lo ha visto, peste lo colga.
Io l'ho visto per la prima volta al cinema. Questa volta è stata veramente un'emozione non da poco, perché in tutti questi anni, con tutta questa passione che ho per questo film, non ero riuscito ancora a vederlo. Comunque, non ci perdiamo in ciance. Se nessuno di voi ha niente di nuovo da aggiungere all'ordine del giorno, vedo Pampanelli che disegna forse. Ma fantastico.
È tornato
tra noi. Bene, allora cominciamo subito con la musica frizzantina, molto frizzantina in questo caso. Tratta da un film di Alex De Iglesia, come tutte le canzoni di questa sera, visto che parliamo di un suo film. Questo brano è dei Defcon Dos, si intitola Axiom Mutante. E indovinate un po', è tratto da un film che si intitola Axiom Mutante. A tra poco.
Yo, a que estamos otra vez, y yo, ya que estamos otra vez. Nación, venganza, violencia, progreso, armado a conciencia, asumimos el reto.
Buscaremos a la víctima del monte Taijeto.
Justicia ciega,
justicia en breve.
Para ser mutilados ha empezado ya el fuego.
Empalamos culturistas,
quemamos gimnasio y la sauna se fue en shock. Usar. Y con la parada de coto de ciclista, sobornamos a que tiende cuerdas de funambulista. Somos guerrilleros,
terroristas de inatante.
Esto no es un juego.
Es acción mutante.
Es acción mutante. Acción mutante. Es acción mutante.
Mensana, incorpore tu lido. Mensana, incorpore tu lido.
La taxena no mantiene siempre unido.
Mutilación obligatoria, putación por decreto.
Queda prohibido ser un hombre entero.
¿Cómo?
Si es mensa,
analítico.
Ciego. Unidos a la causa, juntos venceremos. El capitán Silver.
Esa
orgulloso, siguiendo su paso, podremos ser reyes en follas sin descanso, podemos ser héroes
sin piernas ni brazos.
Yeah, 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 yeah.
Somos peligrosos, somos guerrilleros,
llena mientras pueda, esto no es un juego.
Y acción mutante, y acción mutante, y acción mutante, y acción mutante, y acción mutante.
Ed eccoci qua, iniziamo con il film, dicevamo prima, di De La Iglesia, Le streghe sono tornate. Breve sinossi per introdurre l'argomento.
Scusami Hazelbrook, ma non c'era una regola non scritta in questa radio? Pampanelli mi può confermare che non si doveva dire eccoci qua quando si...
Sì, c'era, ma forse...
Forse sarà introdotta perché... prima che io arrivassi.
Suona dilettantesco, proprio suona dilettantesco.
Non te l'ha detto, Simone.
Livello basso. Questa aggressione diretta da parte di Smith.
Smith ti fa lezioni di radiofonia.
Scusi Smith, abbia pazienza. Allora voglio parlare di questo bel film. Me lo può raccontare?
Anche
lei
allora,
che l'ha visto?
Anche allora, cominci,
di che cosa stiamo parlando?
Abbiamo José, che José, anzi, José,
è un mutante,
no, che è il nostro protagonista, che non è un gran lavoratore e quindi, in quanto tale, decide di svoltare organizzando una rapina. Rapina che va più o meno in porto, non vi raccontiamo in che modo. Per completare l'opera, fugge lui e i suoi complici, fuggono su un'auto sequestrando un tassista e vogliono assolutamente in qualche modo attraversare il confine e arrivare in Francia. Per poterlo fare devono attraversare però un paesino che si trova, un paesino basco che si trova vicino al confine.
E come si chiama?
Nome per me,
come si chiama?
È impronunciabile ed è Zugarramurdi.
Bravo, bravissimo. Hai detto bene, hai detto bene.
Che è un luogo realmente esistente e che è storicamente famoso perché c'è stato uno dei casi più eclatanti di stregoneria. Credo nel 1500
600, sì, 17 secolo, l'Inquisizione spagnola dei Monty Python, ricordiamo,
esatto,
fece una strage di streghe in è la Salem spagnola, diciamo,
esatto. Torquemada Boys,
come potrete, diciamo, Torquemada Boys,
come potrete immaginare, evidentemente secondo De la Iglesia non è finita qui, le streghe ci sono ancora e i nostri eroi o antieroi che siano si troveranno bloccati in questo posto, non vi diciamo
alle prese con fare delle streghe. Ma tra l'altro in questo posto ho visto che fanno tuttora delle celebrazioni,
sì, sì,
e nelle grotte che ci sono fanno nel film proprio... accendono dei fuochi, fanno delle cose,
sì, fanno dei percorsi
allucinanti,
delle visite.
Tra l'altro, diciamo, geograficamente è una zona molto bella, molto interessante, ma questo è marginale rispetto alla nostra discussione. Invece, parlando del film, caro Hans,
l'assenza di la... Smith mi mette in difficoltà,
la fotografia di questo film è bellissima.
Super. Eh sì,
hai bevuto?
E con questo te la sei cavata. Comunque sei un pezzente.
Sì, comunque io prima accennavo al titolo perché il titolo mi son detto un film che parla di streghe, gli italiani lo traducono le streghe sono tornate, vaffanculo, solita imbecillità italiana, perché il titolo originale era Las Brujas de Zugarramurdi, cioè le streghe di Zugarramurdi. In realtà questo titolo un po' stiracchiato non è poi tanto stiracchiato, perché in fondo c'è un po', cioè il tema principale del film è un po' la dialettica uomo-donna, se vogliamo.
Perché ricordiamo, no? Le streghe sono tornate.
Lo slogan femminista degli anni 70, anni 70, come diceva lui.
Tra l'altro, le streghe di Zugarramurdi suonava benissimo anche in italiano.
Sì, ma infatti.
Era proprio.
Ma evidentemente hanno pensato per quelli qual è la remoscia come me, capito?
Hanno fatto
un titolo diverso.
Facciamo una grande cosa.
Il film è stato scritto insieme alla sua spalla di il suo scrittore di sempre, che è questo, anche ti vorrei far pronunciare, Jorge Guerrica Echavarria,
che grazie è, per averlo fatto
lo
tu
stesso, lo stesso che ha fatto tutti i film suoi e con il quale evidentemente Alex De la Iglesia condivide questo stile suo, secondo me travolgente, di humor nero, di scorrettezza assoluta, perché diciamo che la bellezza dei suoi film è che utilizza una forma abbastanza disimpegnata, abbastanza da blockbuster, per poi veicolare alla fine un sottotesto di un che ha dello spessore
molto interessante.
E avventurandosi in zone che per il cinema americano, per i blockbuster hollywoodiani, sarebbero impensabili, perché ci sono delle cose che, cioè, c'è il bambino che va a fare la rapina con loro, ci sono delle cose di una scorrettezza assoluta, insomma.
C'è Cristo che fa la rapina.
C'è Cristo che fa la rapina. Cioè ci sono ecco, la scena iniziale, la cosa inizia con un compro oro, tra l'altro c'è anche questa cosa un po' del compro oro che è ormai, no, onnipresente per la crisi, eccetera. Abbiamo una rapina fatta da un soldatino, perché loro sono vestiti da
mimi, uomini, da personaggi,
esatto,
di artisti di strada.
Sì, sì, sì.
E c'è un soldato, un soldatino verde,
un uomo invisibile, SpongeBob,
c'è Minnie,
c'è Minnie,
Gesù Cristo argentato.
Vabbè, diciamo la classica falange armata che ti aspetta, entri per una rapina.
Possiamo anche dire che è un'evoluzione, tu Lupus mi seguirà, un'evoluzione, diciamo, sociologica di Point Break e dei rapinatori di Point Break.
Assolutamente.
Da come l'avete descritto sembra, ricorda un po'.
Mancano le onde. Che cosa ricorda?
Anche dal tramonto all'alba, con una prima parte più action,
ma ascolta,
in realtà non
mischiamo tutto.
Io che l'ho visto questo film posso dire che ha una fotografia bellissima.
Allora, no, io voglio dire una cosa. Secondo
me, tu hai visto una fotografia, mi sa,
un aspetto, almeno a me ha incuriosito molto, è che nella prima parte, nonostante questi elementi assolutamente inverosimili, tra virgolette, tende ad usare una struttura e anche uno stile che invece è molto pulito, cioè nel senso, sì, sì, ricorda addirittura, non so, un classico giallo a Hitchcock, qualcosa di ben congegnato, di intrecciato. Quindi per un lungo periodo uno non pensa che sia l'action movie, come ha appena detto Pampanelli, il contrario, pensi che ti stia portando verso una cosa molto più intricata. Poi da un punto
prende una deriva, avanti,
prende un'altra deriva che però è secondo me meraviglioso, come lui sembra che mostri chiaramente il suo gioco. Cioè lui dice: guarda, io potevo anche fare un film tutto così, però adesso guarda, stai dietro anche a questi elementi che ti ci butto, cioè sì, seguimi e funziona, io, dai, funziona.
È vero, sì. No, no, dicevo ai...
No, voglio dire che sono d'accordo, perché la prima parte... possiamo manco spoilerare, comunque fino all'arrivo, diciamo, al paese,
diciamo, finché il centro alla rapina, finché il centro alla rapina
è un film, un giallo, ma una specie di,
sì, c'è questa ironia, sì, da niente, sì, sì,
poi
però
diventa un film che io trovo molto simile. Qui abbiamo fatto vari paragoni. A me mi ricorda molto un certo cinema di Sam Raimi, tipo L'Armata delle Tenebre.
Senza dubbio.
Cioè, è una roba un po' spaventosa, un
horror,
po'. Sì,
detto,
volevo dire, ma l'ho trattenuta, non so perché, è stato più forte di me. Un po' spaventosa, ma anche un po' comica. Anzi,
sì,
molto,
sì,
comica,
sì, cioè,
con anche degli effetti,
Tom,
se vogliamo, addirittura un po' pacchiani, no?
Sì,
in alcuni,
sì.
Volutamente pacchiani.
Volutamente, sì, sì. C'è proprio
sopra
questo,
le righe,
questo divertimento nel fare horror.
Sì,
divertendosi,
sì, 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 è vero.
Che lo trasforma in un film che, se uno arriva, come è successo a una persona che era con me, e inizia a vedere il film da quel punto, ha detto: ma che cavolo stai guardando?
Sì, 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 è possibile. Ma tutti i film di Derek Glass, ovvero non tutti, però diciamo che lui ha cominciato con Action Mutante, che dicevamo prima, che è una cosa di questo genere fatta con un budget molto più ridotto.
Poi, il Dia della Bestia.
Il Dia della Bestia.
Ha fatto un film terribile a Hollywood, che è Oxford Murder.
E quello non l'ho visto. Ha fatto, no, qualche, brutto, brutto, ha fatto qualche film un po' più canonico. Poi dal precedente, Ballata Triste de Trompeta, che in Italia era stato tradotto con La Ballata dell'Amore, qualcosa, non ricordo.
Sì,
io lo vidi a Venezia con l'Aslo, rimanemmo abbacinati per un film meraviglioso. E lì ricominciò a debordare con questo suo, cioè i suoi film veri sembrano un freak show, proprio un carrozzone,
sì, sì,
di mostri,
gente,
barocco,
e poi ci mette degli elementi che insomma, anche per me sono, mi danno un senso di tornare, mi fanno pensare di tornare a casa, tipo la videocassetta di Rockefeller, è una,
sì,
roba,
sì,
penso, una chicca, clamorosa.
Citazioni cultura pop, sì, varie, sì, 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 in, sì, questo è simile a Tarantino, ha qualcosa di
molto
simile,
molto scorrette.
Però va oltre, perché non essendo un film americano si può permettere delle licenze che a Hollywood non ti consentono. E il non abbiamo parlato del succo, cioè questo il pretesto è per parlare proprio della dialettica uomo-donna, se vogliamo, cioè delle donne che sono, sì, tutte streghe, se vogliamo, ma non, però non c'è una stigmatizzazione, non è che si parla, non si scade nella misoginia, perché poi l'uomo in realtà è dipinto come
un cialtrone
quale a volte è, peraltro, vabbè, insomma,
tra l'altro posso dire che è un po' anche il tema importante di questa serata, perché non solo in questo film,
bravo,
L'uomo emergerà, lo diremo,
bravo,
dopo, come,
esatto,
un cialtrone.
Sì,
dico
c'è
altro,
un...
Non so se lo pensate anche voi.
Sì, no, lo penso anche.
Questa è la sensazione che,
guarda,
ho avuto.
Guarda, i tre film di cui parliamo oggi
hanno
tutti dei punti di contatto. Dall'uno all'altro si potrebbe fare un bel percorso.
Sì.
E allora è giusto dire che le streghe sono tornate.
Soprattutto Carolina Bang. Carolina Bang è tornata, che è la moglie, mi insegna Lupus,
di Alessia Iglesias, che ragazzi,
che vale da sola il prezzo del biglietto.
Mostrate. Già lo valeva.
Postiamola
ai nostri. Adesso il direttore la... La posterà, la
un
posterà.
Cognome non può essere, cioè, mai un cognome fu più azzeccato. Questa
sì,
Bang,
esatto,
questo Bang,
credo sia Bang, ma insomma,
bang,
però vabbè, Bang, 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 Gang, Bang, come volete. Come volete, noi la vedemmo la prima volta.
La volete in versione vampiro?
Io la metterei da la ballata triste,
no,
di trompeta, perché lì era ancora meglio. Comunque,
la fregna.
Insomma, una bellissima donna e anche una brava attrice.
È veramente una brava attrice. Grandi interpreti in questo film.
Grandi interpreti. Il fratello di lei, deforme, è veramente deforme. Non so se lo sai. La pelle rovesciata, no, però ha una sindrome. Sì, non
dicevo,
male. Questa non è male.
C'è una scena in cui, sì, secondo me mostra
tutta la sua bravura.
Scusa, non ho mai visto. A cavallo,
dice: che cosa sta facendo? Dice: ma non sta sicuramente spazzando.
quando lì
non ho mai avuto tanta gente a vedere quello che
pericoloso,
quello che stai vedendo tu,
che è pericoloso. Insomma, comunque va bene, stiamo,
c'è Carmen Maura, diciamolo,
c'è Carmen Maura, sì, vabbè, adesso parlavamo di
torniamo a donne normali,
quando meno è normale. Bene, comunque stiamo esaurendo lo spazio, anzi abbiamo già esaurito. Io direi, direttore, di andare in musica. C'è tanto da dire su questo film, ma andatelo a vedere perché c'è ancora, l'hanno messo per un'altra settimana, ve lo ricorderemo dopo in agenda. Per adesso ci sentiamo,
ci sentiamo un pezzone che in realtà anche questo viene da una delle colonne sonore del nostro amico Alex, ovvero Perdita Durango. E questa, vabbè, ma neanche ve la presenterei, guarda, è il nostro amicone Johnny, il nostro amicone Cash, che canta la sua celeberrima I Walk the Line. E come fa questa? Come fa Lupus? Te la ricordi tu? Ma prova, adesso, prova. Che... vediamo, vai Lupus!
Bah, no.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Bautraumfabrik, die zweite Staffel.
Rientrare dopo una canzone così bella è veramente difficile.
Sei infatti, di un altro livello.
Infatti, come DJ quasi professionista, ho detto ai miei colleghi: facciamogli fare ancora un giro di do. Ma loro non hanno voluto, perché questa è una trasmissione di cinema. E parlando di cinema,
non ha voluto Johnny. Abbiamo provato a dargli del cash, ma non
ci voleva il banco. Ma
stasera,
stasera
è scatenato.
Invece siamo qui a parlare di cinema, in particolare di Forza Maggiore di Ruben Östlund. Bravo. Chiamatelo come volete, ma credo sia Östlund, svedese o giù di lì. Film che possiamo trovare al postmod, quello di Della Iglesia non l'abbiamo detto, è al Sant'Angelo.
L'abbiamo detto.
Vabbè, comunque questo, Forza Maggiore, è al postmod. Bene o male tutti già sapranno il tema di questo film. Siamo sulle Alpi francesi e una famigliola in vacanza, scene carine, scene belline della famigliola in vacanza. Non spoileriamo niente perché tanto si sa, è sulla bocca di tutti. C'è una valanga, lo troviamo insomma dopo pochi minuti di film, una valanga che però non è una valanga naturale, diciamo è una valanga che i turisti pensano sia naturale, in realtà è calcolata, è preparata, controllata dalla Guardia Forestale francese, che si occupa di mettere in sicurezza le piste da sci, creando appunto questa valanga, tirando via un po' di neve. Ovviamente i turisti non lo sanno, sono lì affacciati a prendere il loro caffettino, paninetto, cappuccino o quello che vogliono sul terrazzo del loro bel albergo, vedono tutto questo ambaradan che si sta avvicinando a loro, la slavina, la neve,
la facciamo.
È tutto quello che c'è, e succede quello che sociologicamente crea una grossissima riflessione in tutti, perché la famigliola scappa, non si sa, andiamo avanti, la famigliola scappa, fingono di scappare, la mamma,
vogliamo raccontare tutto,
la mamma va a no, ma tanto questo si sa, è il tema che c'è su tutti i giornali, la mamma raccoglie i bambini e li protegge, e invece il papà da cialtrone fugge. E allora questo si genera, da qui, questo è l'elemento scatenante, poi si dà un via, diciamo, narrativo ed emotivo significativo, sentito, narrativo, emotivo, significativo,
Smith,
che poi porta ad uno sviluppo molto interessante della pellicola.
La pellicola è diretta da Ruben Östlund, abbiamo detto, regista anche, non so chi voi ha visto Play, chi di voi ha visto Play, tu l'hai visto, Hans? Questo Play era un film.
Io ho visto tante volte il Replay.
No, un film di qualche anno fa che parlava di alcuni ragazzini in un centro commerciale.
Ragazzini, sì, che sfruttavano il fatto di essere ragazzini di colore per
intimorire degli altri.
E in qualche modo è un film che, questo, Forza Maggiore, che in qualche modo ragiona allo stesso modo, secondo me. Mette lo spettatore in condizioni di essere incerto su dove parteggiare di fronte a un evento apparentemente evidente, cioè rispetto al quale si dovrebbe prendere una posizione chiara fin dall'inizio.
Questo sì, ci può stare,
secondo me. Quindi è, cioè, insomma, è evidente che anche qui c'è una provocazione profondissima, nel caso di Forza Maggiore è dovuta appunto alla Forza Maggiore, cioè come ci si comporterebbe di fronte a un pericolo imminente, come ci comporteremo,
cioè, tu
tutti?
Dici, il padre è stato un bastardo perché ha abbandonato, però che ne sai se nessuno, tu preso dal panico,
evidente,
la tua prima reazione non
evidente posto. Questo
ma infatti l'elemento critico dal punto di vista sociologico è proprio questo, cioè diciamo il maschio di tutte le specie animali ha il compito di fuggire in quella situazione per poter ripopolare la specie successivamente. L'uomo appartiene al regno animale, però in realtà c'è un'etica sociale che lo dovrebbe quantomeno trattenere dal fuggire a gambe levate. Però invece questo succede.
Smith ha sempre l'approccio etologico, antropologico. Comunque, effettivamente.
Non ti preoccupare che a scendere si fa sempre.
Così come Play, questo film, per questo film il regista ha preso spunto da articoli di cronaca, perché in Play era partito su una cosa, su un articolo, era partito da un articolo che parlava di furti di cellulari da parte di Baby Gang. E qui è partito dal risultato di alcune ricerche che dimostrano un aumento di divorzi in coppie sopravvissute a catastrofi o esperienze traumatiche, pare sia vero. Ora, qualche nota cinematografica, prettamente cinematografica, poi ci soffermiamo sul contenuto, ma
la fotografia anche in questo film
è fotografia bellissima. È spettacolare, e c'è questo splendido, questi splendidi paesaggi. Tra l'altro nei film, ne parlavo l'altro giorno con Hans fuori onda, io in genere i film scandinavi li vado a vedere a scatola chiusa, perché in genere mi trovo sempre soddisfatto, e c'è questo, tra tante caratteristiche che hanno, c'è una sorta di, sembra un luogo comune, gli svedesi, gli scandinavi sono freddi, in realtà c'è una sorta di distacco in senso positivo, cioè di uno sguardo distaccato, come dire, imparziale su quello che si vede, che secondo me trasmette anche questo film. Come dicevi tu, la fotografia è splendida e è basata su questi grandi paesaggi, c'è anche dell'effetto speciale, la scena della valanga fatta in compositing è sorprendente, perché sembra una cosa vera, ci sono loro su questa terrazza, balconata, sul rifugio, sì, balconata, e vedono questa valanga che si stacca e si avvicina, all'inizio dicono no, ma non ti preoccupare, contrada, poi diventa sempre più grande, è una cosa inquietante, quindi diciamo,
sì, lo stile di ripresa è proprio da entomologo, nel senso che Östlund, al di là dei pochissimi movimenti di macchina, dà proprio l'impressione di voler semplicemente osservare quello che succede, tant'è che spesso avrete notato chi l'ha visto, che non si preoccupa neanche di seguire i movimenti degli attori, rimane fermo
nell'inquadratura
e chi c'è dentro e chi non c'è.
E ci sono anche delle trovate visive, ovvero lui aggiunge, oltre alla ripresa con la cinepresa, ci sono, a un certo punto c'è il bambino che gioca con un drone Parrot, a un certo punto vediamo d'improvviso la ripresa del drone che va contro di loro, poi c'è la ripresa fatta dall'action camera del padre sciatore, aggiunge queste cose.
E lui
qua
poi è patitissimo di video, cioè uno che vede un sacco di video su YouTube, legge un'intervista. E tra gli spunti che prende per i film, oltre ai fatti di cronaca, sono proprio i video virali che si trovano in YouTube.
Ah, ecco, questa non l'avevo.
Quindi lui ha questa passione per il...
Comunque, come dicevi...
Sotteniamo, come... insomma, per chi andrà a vedere questo film, proprio ancora di più l'effetto documentario, no? Proprio la specie umana,
sì,
beh, in situazione.
Sì, non proprio documentario,
però...
Con
la telecamera messa lì come se stessimo osservando un leone.
Soprattutto questa... Hans diceva, la liaison tra questi film è che anche qua c'è, tu stavi dicendo... Sì. Questa dinamica uomo-donna, perché vediamo la donna madre che protegge i bambini, l'uomo che poi lui fa una figura un po' da cialtrone, anche secondo me il finale mi ha lasciato un po' perplesso
io
in
però,
alcune parti.
Devo dire che il finale invece mi è piaciuto molto,
sì.
Perché in realtà, almeno io l'ho visto così il film, c'è a un certo punto verso la fine del film un falso finale, secondo me, che è quello, sì, della... Che non diciamo qual è,
non lo diciamo.
Abbiamo capito l'ultimo giorno.
Esatto. Abbiamo capito.
Un falso finale. L'ultimo giorno. Beh, l'ultimo giorno.
Attenzione,
l'ultimo giorno.
Diciamo che.
C'è un falso finale in cui sembrerebbe che in qualche modo lui, il protagonista, il cialtrone, il padre, fa un gesto per cui si riabilita rispetto alla madre. Ma è un gesto talmente gratuito e artefatto, perché è evidente che la madre in qualche modo ha creato le condizioni perché lui facesse quello che fa, che
esatto.
Io ho detto, cavolo, in che modo fa finire questo film? In realtà succede una cosa dopo che mi ha fatto invece riabilitare il finale e il film stesso, con un quarto stato di Ricconi.
Ah, il quarto stato è fatta solo
un quarto stato di Ricconi che scende dalla montagna,
poi,
che è una cosa che dovete assolutamente vedere.
È voluta quella cosa, sì, non può non esserlo. C'è anche il bambino in braccio.
Assolutamente un grandioso finale.
No, quell'inquadratura l'ho apprezzata anch'io. Un'altra cosa non ho colto, ma non posso dirla senza spoilerare, quindi ne parliamo fuori onda. Dico solo che un'altra cosa bella è che questa, c'è una valanga, oltre alla valanga vera e propria, c'è una valanga allegorica, perché questo evento che colpisce loro due in realtà si trasmette, certo, a catena alle persone che parlano con loro.
Che si pongono degli interrogativi di cui abbiamo parlato all'inizio, insomma.
E rischia, e io vedendolo con la mia compagna ho avuto per un attimo il timore che si estendesse anche a noi della serie, in questa situazione cosa faresti? Dopo la cosa è rientrata un attimo, però secondo me c'è anche questo rischio.
Ma tanto questo non si può dire, perché bisogna trovarci
situazione. Comunque va bene, detto questo, quindi andatelo assolutamente a vedere con persone con cui siete in buoni rapporti, con cui sapete che...
Non con la compagna della vita.
No.
Non nemmeno con te, però.
No.
Direi di no.
Comunque, ragazzi, facciamo una piccola pausa musicale, come è nostro solito, sempre da Perdita Durango. Ci sentiamo un pezzo dei Southern Culture on the Skids. Questa è Camel Walk, torniamo tra pochissimo.
Yo, ye pharaohs, let us walk through this barren desert in search of truth and some pointy boots and maybe a few snack crackers.
Fabrik.
Beh, ci perdonerete se ci siamo lasciati prendere musicalmente parlando dalle atmosfere da Iglesia, appunto. E quindi preparatevi, perché tutte queste, come diceva prima Lupus, sono tratte da colonne sonore che lo riguardano, per cui stasera puntata frizzantissima musicalmente parlando, ma
frizzantina la...
Però adesso che hai detto della Iglesia, la musica, anche un bel pezzo di Iglesias ci poteva stare.
Non ci abbiamo pensato.
Figlio o padre?
Padre, ovviamente. Perché non figlio ci consultiamo con il nostro Smith prima
tu
di scegliere
valle.
Il cazzo. Comunque, visto che parliamo di alta montagna, ma come non parlare di Leviathan?
Che c'entra molto con l'alta montagna?
C'entra, perché è altissimo e purissimo anche questo film.
Stasera, ragazzi, l'umorismo tra tutti alle stelle ho inaugurato.
Però
io.
È un umorismo colto.
Coltissimo, coltissimo. Film che è al Melies che ha visto sicuramente il nostro Lupus, giusto?
Sì, e non solo, spero.
Comunque la pronuncia giusta è
io vado sul sicuro con te.
La pronuncia giusta è Leviathan.
L'ha visto anche Hans.
Ma Leviathan, va?
Io ho sentito dire Leviathan.
No, allora, la pronuncia giusta è Leviathan in russo, più o meno, poi lo chiederemo alla nostra amica Oksana. E
Leviathan.
Gli inglesi e gli anglosassoni dicono Leviathan, ovviamente, ma...
La nostra amica Oksana ci metterà anche un bel bestemmione.
Può darsi. Comunque si parla di un leviatano.
Un saluto a Oksana.
Un saluto a Oksana che non ci ascolta. Questo film ne avevamo già parlato nella puntata in cui raccontammo i 20 film preferiti del British Film Institute e Sight and Sound, perché era il terzo, secondo loro, al terzo posto tra i migliori film del 2014. Poi è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero. Ha preso il Golden Globe come miglior film straniero quest'anno e ha vinto il premio per migliore sceneggiatura a Cannes, quindi insomma diversa robetta. Il regista Andrei Sviagintsev è il regista di Il Ritorno, Leone d'Oro a Venezia del 2003, che io ho perso, ma una persona che conosco, che odia i film russi, mi ha detto è il miglior film russo che abbia mai visto in vita mia.
E chi è che odia i film russi?
Lucinda, la nostra amica Lucinda. E vabbè, insomma,
bellissimo film Il Ritorno.
Si parla di un film meraviglioso. Di che cosa parla Leviathan o Leviathan, come che dir si voglia? Parla di Kolya, questa persona che vive in un paese del nord della Russia, su che mare è? Qualcuno di voi ha nozioni geografiche?
Barents,
mare di Barents. Vabbè, insomma, diciamo una cittadina di mare,
diciamo,
al nord della Russia.
Diciamo che farci il bagno è sconsigliato,
è sconsigliatissimo. lui vive in una casa che, a quanto dice, ha costruito lui, si barcamena facendo dei lavori, diciamo, fa il meccanico, fa un po' di cose, quando il sindaco corrotto di questo paese decide di espropriargli il terreno e lui si oppone fermamente, grazie anche all'aiuto di un amico avvocato che ha fatto amico, poi vedremo, non tantissimo, che ha fatto
grande amico.
Che ha fatto il militare con lui. Il Leviatano di cui si parla nel titolo è evidentemente, si capisce guardando il film, l'apparato, l'onnipotente,
il potere, le sue sfaccettature,
a cui si oppone quest'uomo da solo. In questo caso, ecco, rappresentato da un sindaco che poi è il minor potere che si possa immaginare, ma insomma, nel mostrarci questa cosa, il regista tratteggia una Russia piuttosto inquietante, che probabilmente
il film è stato bandito.
È stato bandito. Beh, cioè,
non l'hanno distribuito.
Non mi sorprende, perché c'è una
perché c'è una foto di Putin,
c'è una dietro
alla testa del sindaco, sì, mentre minaccia di morte tutti.
Esatto,
diciamo che
casuale.
Un bandito ha bandito il film.
Un bandito ha bandito il film. Hans, che esatto, questa cosa la volevo dire, poi vuoi aggiungere qualcosa?
No, vabbè, magari sul titolo. Il titolo è l'apparato, come dici tu, ed è evidente, però c'è anche un significato religioso.
Sì.
Varie volte il protagonista viene domandato se crede in Dio, che rapporto ha con Dio. E io allora sono andato a vedere su Wikipedia esattamente che cos'è il Leviatano, e dal punto di vista allegorico rappresenta spesso il caos primordiale, la potenza priva di controllo, benché biblicamente sia più spesso espressione della volontà divina. Quindi in qualche modo è anche questo
il simbolo della potenza del creatore, no?
A un certo punto, proprio nel film, come si chiama? Colia, il protagonista viene paragonato a Giobbe, no?
Esatto.
Perché gliene capitano di tutti i colori, insomma.
E Giobbe, infatti, nel libro di Giobbe c'è una frase dedicata a Leviatano, che è la più famosa, dicono, insomma, descrittiva appunto del mostro marino che sarebbe sto Leviatano.
Esatto.
C'è anche un collegamento.
Poi
io penso che la sfiga che colpisce questo nostro protagonista sia dovuta anche al fatto che il figlio l'ha chiamato Roma, che è una cosa inaccettabile.
È una cosa abbastanza inaccettabile, però no.
Cioè, veramente inaccettabile.
Vabbè, queste battute calcistiche.
No, ma belle bassissime. No, ma non è manco calcistica.
Però in realtà non è la città, ma è una cosa un po' più... Comunque, ad ogni modo, c'è anche un Leviatano vero, perché nella fotografia, anche qui, liaison col film precedente, anche qui abbiamo grandissimo uso di macchina fissa e di inquadrature lunghissime su paesaggi sconfinati e meravigliosi, che aiutano un po' anche a dare la dimensione dell'immenso, cioè della grandezza del mostro che lui sfece, di quest'uomo minuscolo nei confronti di un qualcosa di enorme.
E anche
paesaggi splendidi, bellissimo. Fotografia incredibile,
fotografia bellissima. E anche della lontananza di quest'uomo, di questa vittima, questa lontananza dal mondo, no? Dal mondo reale, che lo potrebbe, del mondo altro, quello che lo potrebbe magari aiutare, quello di altri uomini che insieme a lui, il suo isolamento, proprio il suo essere assolutamente vittima.
In qualche modo c'è la sensazione che lui, per raggiungere il suo obiettivo, dovrebbe attraversare quel mare, almeno la sensazione che uno ha, almeno io ci ho avuto questa sensazione. Una cosa che emerge, al di là del fatto che sti russi, come dicevamo,
quanto
bevono,
una ragazza
veramente
vodka in ogni circostanza,
ma hanno fatto tanta. Cioè, proprio come popolo ridotto a dentro questo film, hanno fatto un'impressione molto negativa, insomma, m'hanno lasciato.
Ma a me non come popolo, in realtà, perché i personaggi positivi, è un personaggio veramente positivo in realtà, non...
Sì,
però vedi anche in delle dinamiche lontane da noi, vedi del buono, gli amici suoi di famiglia che prendono il bambino, adesso non spoileriamo, però insomma no, a me non ho avuto questa sensazione. In realtà però il film è ferocemente critico nei confronti della società russa.
Assolutamente.
E poi c'è una grossa, nella prima parte del film, che è un po' più leggera, c'è un po' di ironia anche nei confronti del potere, quando vanno a sparare e lui prende e l'amico porta come bersagli le foto dei segretari del PQS, e lui gli dice: ma non hai qualcosa di più moderno? Lui gli dice: aspetta, mettiamo in prospettiva storica, quelli moderni ce l'ho, ma li usiamo più
aspettiamo
avanti,
aspettiamo che vengano staccati dal
muro. E si avverte un po' che questo Leviatano, in realtà, il popolo russo, che fosse lo zarro, che fosse il PQS, che fosse gli attuali delinquenti, se posso dirlo alla radio, non lo so, ma tanto
volevo dire che Lupus Yonderboy abita,
non c'è l'aslo, quindi posso
delinquente,
posso permettermi della critica nei confronti.
Allora, io aggiungo solo che proprio il fatto che bevano così tanto in questo film non può essere un caso, cioè io non penso che l'autore ce la faccia vedere così.
No, io penso che sia la realtà,
che la sensazione che lui faccia vedere, dice... che sia sto popolo che ha bisogno di stordirsi.
Basta leggere qualche classico russo
per
renderti conto che
se lo vedi in un film di due ore condensato, gente che beve continuamente ed è quasi sempre ubriaca, donne, uomini, bambini, no, se non qualcuno, la sensazione è che sia un popolo che cerca lo stordimento per andare avanti, e questa è una cosa che
poi la donna a un certo punto gli dice: smettila di bere, e gli versa un bicchiere di vodka, cioè,
con la mano tremante.
Vabbè, comunque, ecco,
no, comunque è reale la piaga dell'alcolismo nella Russia
proprio,
attuale, nelle campagne è reale, è un fatto reale,
per sopportare la vita quotidiana.
Comunque anche
è un fatto tragico e reale, realtà.
Anche questo assolutamente da vedere, quindi ve lo straconsigliamo. Abbiamo detto che è al Méliès, merita tutto quello che gli hanno dato, quindi niente, chiudiamo qui perché il tempo come al solito ci
è tiranno, all'ordine, è tiranno,
è tiranno, ah, è Leviatano, il tempo è Leviatano.
Ma che so io che lancio?
Sei tu direttore.
Che bello, ma neanche lo immaginavo. E questo hai... è un brano, e ho quanto?
Appena 7 secondi.
È un brano che più che ascoltarlo, e già è fighissimo, dovete vedervi il video perché è veramente una perla, si intitola Que pasa contigo tio, è dei Los Golfos, si tratta della colonna sonora di Muertos de Risa, ovviamente sempre il nostro della Iglesia. Vai!
Che pasa contigo tio? Conmigo che va a passar? Che sto tutto il dia bevio saltando del lì ben lio. Pues che non te pase na. Anda già! Venga già! Anda già! Venga già! Che pasa contigo tio? Che ti ti cansa questa? Y de el cuerpo es un lío que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Metido en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un robot. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando mandazo de aquí para allá, cabaleando y dando candela. Contigo tío, y que su surrido está, con más arrugas conmigo, y más ligue tu don Juan, como siga el calzondeo, la juerga le entrará, al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando el vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, trabajando y dando candela, con los que llegan y otros que van. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota, que a mí no me da la gana. ¿Que a ti no te da la gana? Que a mí no me da la gana. ¿Que a ti no te da la gana? Que a mí no me da la gana. Paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga.
Radio Sem, un Spaß mit der Traumfabrik.
E che musichetta, ragazzi, proprio frizzantina.
È adatta all'argomento che stiamo introducendo.
Sì, esatto. Diciamo che nella chiavetta per i viaggi in macchina, perché esiste una compilation con tutte le canzoni della storia di Bartram Fabric che noi vi consigliamo.
Si chiama Mischione.
Mischione bellissimo, una compilation che già è richiestissima. È richiestissima, è disponibile, le possiamo vendere, le vendo io in particolare. Questa andrà proprio messa lì. Questa te la trovi in viaggio a Mestre, stazione di Mestre. Beh, fai, esatto, salire qualcuno.
Ma come ci annunciano queste note meravigliose di Vangelis che sentiamo in sottofondo, parliamo di Blade Runner, che è uscito
applauso,
al cinema.
Un applauso.
Vabbè, virtuale.
Mi aspettavo una battuta tipo Van Damme, qualcosa del genere. Ma vedi,
non scherziamo,
che...
scherziamo. Mischiamo il sacro col profano.
Che è uscito mercoledì scorso al cinema in Italia, peraltro, perché questa versione, la Final Cut cosiddetta, è uscita in realtà al cinema negli Stati Uniti nel 2007. È stata a Venezia nel 2007 e adesso l'hanno fatta riuscire al cinema in Italia, non si sa perché, in virtù di quale strano accordo di distribuzione, però è stata un giorno al cinema, altro giorno, e tutti quelli che come me non avevano avuto la fortuna di vederlo, pur avendolo amato tantissimo fin da giovanissimo, l'hanno potuto vedere al cinema. Di Blade Runner ricordiamo che c'è
invidio un pochino per averlo visto al cinema,
è una bella cosa,
per essere stato lì 2 ore, telefono spento, tu e il grande schermo con questo capolavoro.
Sì, io e altre 15 persone, altre 15 persone, quindi poca gente.
Guarda, ricordo una volta, scusami, in un Alien che fu riproiettato, il primo Alien fu proiettato al cinema Pavone, saremmo state 12-13 persone, credo le stesse che erano a vedere Blade Runner.
Probabilmente.
Bellissimo.
Comunque, la prima versione di Blade Runner è dell'82, come sappiamo un po' tutti, e come sappiamo un po' tutti è stata adattata agli gusti del pubblico hollywoodiano. Voi sapete che negli Stati Uniti, cioè il pubblico americano, il pubblico abituato ai film hollywoodiani, sapete che negli Stati Uniti fanno degli screening dei film con un pubblico campione per vedere le reazioni e poi adattarli. Questo film in particolare, a Blade Runner, se voi avete presente la versione più famosa, quella dell'82, tutto il voice over, tutta la voce off di Harrison Ford che spiega, che fa gli spiegoni a ogni piè sospinto, in realtà è stata aggiunta, non era prevista. E in più c'è anche una scena chiave, possiamo parlarne serenamente visto che il film è stravisto,
diciamo,
da tutti.
Non spoileriamo niente.
Non spoileriamo niente. Alla fine del film, lui andando via con Rachel trova un unicorno per terra fatto da Gaff, da quel personaggio, dal poliziotto corrotto, che nella versione originale non ha molto senso. In realtà doveva esserci una scena in cui lui sognava un unicorno, e quella era la dimostrazione del fatto che anche Deckard era un replicante, perché il sogno era stato impiantato, altrimenti Gaff non avrebbe potuto saperlo.
Deckard è Harrison Ford,
questa
cacciatore di replicanti.
Questa scena è stata tolta e è stata aggiunta la scena finale famosa dopo la chiusura dell'ascensore. È stata aggiunta la scena in cui lui con Rachel se ne vanno in macchina per strade di campagna. Tra l'altro, la vista dall'alto della macchina sono delle riprese extra di Shining. Non so se lo sapete, che sono state riutilizzate per questo film. Andatelo a cercare.
Non ci posso credere.
Fanno parte dell'inizio di Shining, quando la macchina. Hanno preso quelle e l'hanno alternate a delle riprese dell'interno dell'abitacolo con lui e Rachel. E lui si sente sempre la voce off che dice che casualmente lei era speciale e non sarebbe morta, perché così il pubblico tutto contento. Invece no, muori anche tu dopo pochi anni. Era questo l'intento del regista. E questa cosa è stata ristabilita nel Director's Cut. Nel Final Cut, che è uscito adesso, la differenza è molto poca. Semplicemente la scena dell'unicorno, che nella Director's Cut era posticcia perché non era l'originale, che in realtà andava restaurata, quindi misero una scena di unicorno forse presa dal bagnoschiuma Vidal, era abbastanza appiccicata. Ci hanno messo quella vera, più alcune scene di combattimento che avevano un po' tagliato, eccetera, ma sostanzialmente il film è lo stesso.
Ma si vedono anche le navi da guerra in fiamme
all'invasione di Orione? No. Purtroppo no. Quelle ancora no.
Quello io me lo chiedo. Io quello me lo chiedo.
No,
guarda,
i raggi B o i raggi C? In originale era i raggi C, e in italiano dice i raggi B. Per quale motivo? Me lo sono sempre chiesto. Ieri, riguardando l'ennesima volta, perché di solito me lo guardo in lingua originale, al cinema purtroppo era doppiato.
Capiscono
ho
male.
Ho capito perché. Perché lui finisce. Finisce la frase dicendo una parola che sembra che sia con la B, e quindi C veniva male, quindi fanno i raggi B.
Comunque per te deve essere stato un bel delirio,
un bel delirio.
Te lo sei proprio goduto.
Ho visto tante volte. Comunque, che dire, tratto, come abbiamo detto, come ci ricordava il nostro director tante puntate fa, dal capolavoro di Philip K. Dick, peraltro del romanzo Ma gli androidi sognano le pecore elettriche, uno dei suoi romanzi, diciamo, forse secondo me non il migliore, perché ne ha fatti talmente tanti meravigliosi, che però un romanzo molto diverso, in realtà è ispirato a quello, perché ci sono una serie di differenze molto, molto marcate. Le analogie sono poche, c'è sempre il personaggio di Deckard, solo che lì aveva una moglie, Rachel, la storia con Rachel era molto diversa, era il fuoco, era molto più su questo mondo, cioè in questo film è più sugli androidi, sul loro desiderio di vivere, sulla loro condizione disperata e la loro volontà di vivere pur essendo esseri sintetici, la presa di coscienza dell'essere sintetico che vuole la vita come quello vero, basato sul carbonio. Nel film, nel libro, c'era più la storia di questo mondo, c'era una religione, c'erano delle droghe, era molto più ampio, molto più complesso, come Dick solitamente sa fare. Nonostante questa grossa differenza col libro, probabilmente, ecco, è uno dei migliori adattamenti da Dick, cioè uno dei film tratti da Dick più belli che ci sono, insieme a pochi altri, avevamo detto quello di Linklater a Scanner Darkly. A me è piaciuto anche Minority Report, ma diverso, a suo modo anche Atto di Forza, poi ce ne sono una marea venuti molto male, però questo è veramente molto poco fedele. Forse, vero, forse adesso... Nick non l'avrebbe apprezzato per questo.
Adesso che me lo dici, in effetti, Atto di Forza c'ha dei passaggi molto richiamanti.
Anche Rider. Quello è poco fedele, però il più fedele è quello di Linklater, che effettivamente è ottimo. Ma il punto, al di là della fedeltà, è che questo film, pur nella sua differenza dal libro, è grande per tanti motivi. Prima di tutto perché è un film che incredibilmente supera la prova del tempo, perché se voi lo vedete non sembra veramente un film dell'82. Anche proprio le scenografie sono spettacolari e addirittura a volte danno il fumo a quelle in CGI di adesso, perché hanno quel qualcosa di più sporco, di più realistico, che con quell'ambientazione ci sta.
Ma è anche se pensi, no, al fatto che comunque la gente normale va in metropolitana, chiamiamola così, insomma, si muove con i mezzi pubblici dell'epoca futura, inchiodata degli schermi e dei monitor, no? Quanto le immagini sono così pregnanti e mettono anche tristezza.
Sì.
Ricollocate, io me lo ricordo quando l'ho visto la prima volta, 20 anni fa, questo film, e dicevo: ma che tristezza questo mondo dove la gente va avanti e guarda in uno schermo
e
oggi
sorpresa.
Siamo tutti lì all'interno di questo enorme, unico grande schermo nel quale tutti comunque siamo quotidianamente coinvolti.
Comunque,
anche questo è un passaggio che comunque lo rende assolutamente attuale.
Sì, perché,
perché specchiandosi in quella fantascienza, siamo dentro quella fantascienza, siamo lì oggi.
Questa cosa però, se vogliamo,
da un punto di vista sociale,
Dick già nei romanzi le aveva anticipate tantissime. La differenza particolare di questo film, cioè la grandezza di questo film, è che Ridley Scott ha creato un'ambientazione visiva che è quella del cyberpunk, corrente letteraria che poi sarebbe nata di lì a poco con Gibson, Sterling ed altri, ma insomma Neuromante è dell'84, i primi cosiddetti cyberpunk sono 83-84, e quella suggestione visiva sostanzialmente l'ha creata questo film, almeno dal punto di vista proprio dell'immagine, quindi di quello che uno si immagina in quei mondi là, la città con la pioggia sempre, insegne al neon, luci, ambiente malsano. Questa cosa c'è, quindi questa cosa l'ha creata lui. E
questa musica di saxofono che la accompagna.
Non parliamo di questa colonna sonora meravigliosa, struggente. E questa che stiamo sentendo è la canzone legata alla storia d'amore bellissima tra lui e Rachel. E ricordiamo, come facevamo con Daniele Pampanelli la settimana scorsa, una meravigliosa Sean Young, forse tra le donne più belle della storia del cinema, e in questo personaggio ha raggiunto il suo massimo.
Comunque, il massimo secondo me è in cocaine.
Tu dicevi in cocaine, per me è Rachel, ma per questioni mie personali.
Attenzione.
Va bene, ragazzi.
Attenzione,
torniamo tra poco. Musica.
Das zweite Mal Bartraumfabrik.
Ed ecco, erano i Sils Marils con Love Your Mom, brano assolutamente da Vangelis, siamo passati a Vangelis a El Dia de la Bestia, proprio stiamo facendo le putpurri, era dal Dia de la Bestia questo brano della colonna sonora, e ci aiuta ad entrare in un altro argomento abbastanza diabolico, ovvero come mai Hans del Brook si compra dei mattoni da 600 pagine firmati da Tatti Sanguinetti?
Perché sono belli.
Allora, raccontaci un po' di questo Il cervello di Alberto Sordi, questo libro appena uscito, e che tu, ovviamente, da bravo conduttore radiofonico, ti sei già comprato e letto.
Bravissimo. Grande introduzione, ti ringrazio. E il titolo è esattamente quello che ci ha ricordato il nostro director, ma non possiamo prescindere dal sottotitolo, che poi è il cuore del libro, e che recita Rodolfo Sonego e il suo cinema. Perché per appunto di Sonego si parla, ed è Sonego che spesso parla all'interno di questo libro, in quasi tutto il testo. Lui che di mestiere per oltre 50 anni ha fatto lo sceneggiatore per il cinema e che dal dopoguerra, immediatamente dopo il neorealismo, ha lavorato e scritto per tutto il cinema italiano che contava. E in particolare, e qui sta il senso del doppio titolo, ha legato il suo nome, Sonego, a quello della commedia italiana e ad Alberto Sordi in particolar modo, col quale tra il 54 e il 2000 ha lavorato a ben 53 film, fra lunghi, corti, realizzati e non accreditati. La storia di Sonego è quella di un giovane degli anni 30-40, veniva dai partigiani della Resistenza, fu prima che sceneggiatore pittore. E del cinema disse subito: la mia prima impressione fu che si trattava di un mestiere che si impara in una mattinata. Attraverso la storia di Sonego noi leggiamo di un cinema di un'Italia, ed è questa la bellezza del libro di Tatti, di un cinema di un'Italia che non ci sono più, in cui i film post-bellici si facevano coi mitra di legno perché al Ministero della Difesa diffidavano, dove il potere politico sventolava lo spauracchio censorio come un vessillo, e in cui molte dive del cinema, tra cui la nostra Sofia Loren, prima di esserlo erano le donne dei produttori.
Amme coglioni.
Esatto. Sonego inizierà a scrivere per Sordi, che Sordi è appena diventato più o meno famoso. Non so se tutti lo sanno, ma qualcuno lo saprà, che nel 53, quando Sordi recitò nei Vitelloni, lo poté fare solo perché lo volle Fellini. In realtà i noleggiatori delle pellicole avevano richiesto che il suo nome non comparisse sui manifesti. In effetti non c'è, se lo vedete il manifesto dei Vitelloni, il suo nome non c'è, perché Sordi l'ha ritenuto una persona poco simpatica che al pubblico cinematografico non sarebbe piaciuta molto. Insomma, forse anche per questo il nostro... ci sono autori che oggi, ancora oggi, lo prendono un po' in giro, Alberto Sordi, anche per questo motivo. Non diciamo chi, lo saprete, insomma, basta che pensate a un film famoso. Comunque è il 1954, i due sfornano il loro primo film insieme.
Per caso dicevi:
ma che siamo, un film Alberto Sordi?
Esatto. Lì il discorso era sul qualunquismo, ma poi ci torneremo.
Comunque... te lo meriti, Alberto Sordi!
Esatto. È il 54, i due sfornano Il Seduttore, che è il loro primo film insieme. Da adesso in avanti Sordi sarà, anche grazie soprattutto alla scrittura di Sonego, un attore famoso della carriera d'oro.
Ce lo meritiamo tutti, Alberto Sordi.
A questo punto parliamo di un film che uscirà 7 anni dopo, che si intitola Una vita difficile. Il regista è Dino Risi.
Meraviglia.
Alla regia. Alberto Sordi è Silvio Magnozzi. Di questo film, brevissimamente, dirà Sonego: è forse il primo film che affrontava un arco di 20 anni di vita di un italiano. L'obiettivo era quello di fare un romanzo cinematografico e non più un racconto. La storia della coerenza di un uomo è la struttura portante di questo film. Sentiamolo.
Subito un pezzoncino.
Perché? Perché?
Perché cosa, mamma?
Perché? Tanta gente vuole male al re. Perché?
Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud.
Lei lo accusa di essere scappato?
No, non sono io.
Scusi, signora, ha detto andato, non scappato.
Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano, che vuol dire scappato.
Ecco, questa è la scrittura di Sonego, è fantastica, ed è bravissimo Alberto Sordi a mettere in campo la sua scrittura.
Vuoi bere un bicchiere
d'acqua? No, perché parlerò di un altro film che è uscito due anni prima.
Sonego, scusa, se posso dire, sul film in questione, no? Che l'ha sempre considerato il film più autobiografico.
Bravissimo,
dal suo punto
bravissimo.
Di vista.
Non l'ho detto lì per lì, ma è veramente
e
un
poi
film
fa
molto,
un plauso molto... che per lui non è. Lui è sempre molto disincantato nel mondo del cinema, no? Fa un plauso a Risi, che dice: si è messo completamente a disposizione della mia sceneggiatura, della mia storia, con un'umiltà che difficilmente ho conosciuto nel
sottoscrivo
mondo del cinema.
Esattamente quello che ha detto, e troverete anche nel libro questa dichiarazione, se lo leggerete. 2 anni prima, sempre di Norisi, aveva firmato insieme a Sonny con la Sordi un film clamoroso capolavoro che è Il Vedovo. E anche questo film è curioso perché lo spunto fu un fatto di sangue, la prima volta che succedeva in Italia. Era la cronaca giudiziaria del caso Fenaroli, che fu una sorta di giallo italiano a metà strada fra Il Delitto Perfetto e La Fiamma del Peccato, perché c'era il marito che, per riscuotere la forza della moglie, la fa uccidere da un sicario mentre si trova fuori Roma, e lei, mentre lui è a Milano e lei si trova a Roma. Semplicemente qui Sonego inverte i ruoli e i luoghi, perché siamo a Milano, Sordi è un fallito ed è romano, la moglie ricca, cattivissima, che lo chiama Cretinetti, è Franca Valerio ed è milanesissima, bellissimo. E sentite questo pezzo fantastico.
Proprio oggi viene per le cambiali.
Commendatore, le pare questo il momento di parlare di soldi?
Grazie, caro.
Ma com'è successo?
E com'è successo, Lambertoni? Fatto sta che la mia Elvira ieri era qui che saltava e ballava, e oggi si trova bloccata in fondo a un lago.
Comunque i giornali dicono che ora mandano da Pallanza gli uomini rana per il recupero.
Il recupero della salma? La mia Elvira non c'è più! Che uomini rana!
Guardi, ha il dovere di essere forte.
No, non si può vivere 10 anni insieme dividendo le piccole gioie e i dolori, e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più!
Bianca, commendatore, le fa bene.
Ah, non ci riesco.
Che grande, quanto ce lo meritiamo!
Riappare Franca Valeria è meraviglioso.
Quanto ce lo meritiamo, Alberto Sordi.
Lo troviamo ancora nel nastro della storia cinematografica. Arriviamo al 1953. Qui, in questo caso, c'è solo Sonego, non c'è solo da interpretare. Il film è Totò e Carolina, per la regia di Mario Monicelli, ed è famoso perché qui la censura si abbatté in maniera implacabile sul film. Totò, che è il protagonista, disse: se a un comico tolgono la possibilità di fare la satira, che gli resta? Al film migliore che ho interpretato, Totò e Carolina, hanno fatto 82 tagli, hanno persino voluto la soppressione del nome del mio personaggio, che si presentava dicendo Caccavallo, agente dell'Urbe.
Madonna mia.
E lo fecero perché la pellicola fu soggetta appunto ai tagli, visto che la visione degli agenti di polizia, interpretato appunto come simbolo, il simbolo era appunto Totò, non era poi così scintillante. Sentiamo.
Un brano esistenziale.
Sì.
Ma ragioni un po', che ci sto a fare io a questo mondo?
Ma come che ci sto a fare io a questo mondo? Ma allora tu della vita non hai capito niente? Ma scusami, gli alberi si sono mai domandati perché stanno a questo mondo?
No.
E allora? Eppure ci sono e sono belli, fronzuti. Guarda come sono fronzuti. Le margherite, si sono mai domandate perché stanno a questo mondo? No. Le bestie, i mulcini, le galline, le capre, le vacche, i cavalli, le zanzare. Eppure le zanzare ci portano la malaria, eppure ci sono. Si sono mai domandate perché stanno a questo mondo?
E chi lo sa?
Come chi lo sa? Guarda me, per esempio, io mi sono mai domandata perché sto in questo mondo?
Beh, se lo dovrebbe domandare.
Nessuno se lo domanda perché sta in questo mondo. Nemmeno il signor commissario se lo domanda. E te lo vuoi domandare proprio tu? Mannaggia!
E ultima pellicola di cui parliamo, una pellicola del 55. Il titolo è Un eroe dei nostri tempi. Questo film Sonego lo scrisse proprio per Sordi, per com'era Sordi, perché disse: Sordi era un cagasotto, un fifone che aveva paura di tutto, e non c'è dubbio che alla base di questo film c'è questo suo sentimento. Ancora nel 96 a Biagi, che in un'intervista per la Rai lo lodava per la sua magistrale interpretazione di Don Abbondio, forse lo ricorderete, Sordi elogiava la paura. Biagi: la paura non è un peccato, la paura è lo stato d'animo di una persona normale, perché è normale avere paura, anzi io credo più a quelli che hanno paura che a quelli che sono coraggiosissimi e che ti spingono magari a fare qualche follia. E qui torniamo sul tema della serata,
questo
meglio
è
di così.
È giusto, il brano in questione è il più lungo di tutti, ma il mio preferito.
Una chicca totale, una telefonata fantastica.
Oggi hai compiuto 18 anni, sai? Promettimi di farti una domanda. Ti lascerà un po' imbarazzata, ma sii sincera con me. Non mi mentire.
Ma che dici, dottor? Io a lei lo considero come un fratello, un padre, uno zio. Per questo che sono venuta qui. A lei gli dico tutto.
E tutto mi devi dire. Hai mai baciato un uomo?
Ma che dici, dottor? Io sono incinta.
Oh! Sciocca! Ma che dici? Ti fai gioco di me? Birichina, vuoi scherzare?
Ma che scherzi? Io aspetto un bambino.
E chi è stato?
È Fernando.
Fernando, chi è Fernando? Non lo conosciamo, un mostro. Ti ha aggredito, violenza al minore. Si va in galera per queste cose, io lo mando in galera. Dammi i connotati che lo mando in
galera.
Ma
che galera, dottor? Io e Fernando ci vogliamo bene, ci vogliamo sposare.
Allora c'è, esiste sto Fernando. E a me le dici queste cose?
E a chi lo devo dire? A Fernando, poveraccio, già c'ha tante preoccupazioni. È pure disoccupato. Perché non gli trova un posto?
Io devo trovare.
Ma lei è capo ufficio, per questo che sono venuta qui con lei.
Benissimo, che cosa dire? Aggiungiamo soltanto due o tre...
Magistrale questo pezzo.
Due o tre pensieri rivolti da Sonego ad Alberto Sordi che in qualche modo ce lo dipingono. Dice Sonico, ecco io come uomo sono l'esatto contrario del personaggio che continuo a raccontare, al quale presto le battute che Sordi pronuncia da 20 anni sullo schermo. C'è una specie di follia in Sordi nella sua vita, non soltanto nella sua professione, per cui non mi sono mai trovato di fronte ad un attore che avesse paura di un personaggio, cosa invece molto comune tra tutti gli attori. Voglio dire che se gli si presenta la possibilità di fare un mostro, lui è ben felice di farlo. Culturalmente facciamo parte di due mondi diversi. Lui ha una cultura o una non cultura, che a sua volta è una grande cultura, di tipo romano, papalina, con una famiglia che vive nell'ombra di questa Roma Vaticana. Una cultura a suo modo anche blasfema, con i suoi poeti dialettali come il Belli, che sono l'una cosa ma anche l'opposta. La sua biografia, la sua cultura sono queste cose: Roma, il teatro di varietà, l'avanspettacolo, il mito del cinema, Hollywood. Questo è un libro da leggere e forse
vabbè, tanto i nomi.
Daniele Pampanelli ci vuol dire qualcosa sulla genesi di questo libro.
No, non tanto sulla genesi di questo libro, ma Buon Tatti, che è un personaggio meraviglioso.
Genio totale, un mito.
Sì, meraviglioso per tantissimi versi, è stato da poco a presentarlo da Fazio. Fazio che Tatti, per sua stessa ammissione, in una bellissima intervista pubblicata da Dago Spia da poco, non so la fonte originale quale fosse, odia in maniera anche abbastanza viscerale,
come è giusto,
come è giusto in realtà che sia, e lo odia per diversi motivi. In questo caso, parlando del libro, dice che appunto è il libro che parla di un'Italia, quella di Sonego, in cui si è formato Sonego. L'ha detto adesso benissimo Hans, le parole sulle differenze di cultura con Alberto Sordi erano veramente due personaggi agli opposti, sì. Veramente sì. E Sonego parla di quest'Italia appunto, che è un'Italia ventrale molto affamata, no? Per tornare sempre a una vita difficile, vi ricordate la trattoria mezza porzione, no? Sonego dice una frase nel libro che è bellissima, dice: sì, la porzione era mezza, ma la fame era doppia, quindi cioè era un'Italia che non si vergognava di niente, non era per nulla ipocrita. In questo Sordi è stato bravissimo a dirlo, e avrebbe voluto dire queste cose in trasmissioni da Fazio, che però si è censurato e non l'ha detto. Allora l'intervistatore:
Tatti, vieni a dirle da noi.
Esattamente. No, l'intervistatore gli dice: ma perché non l'ha dette da Fazio? Capito? Perché ho pubblicato questo libro con Adelphi, e l'ufficio stampa di Adelphi mi ha detto: non devi rompi coglioni. Hai visto, Carrera è stato da Fazio, ha venduto 23.000 copie, cerca di non farti venire le ubbie e di non rompere i coglioni.
Cioè, è una prospettiva lui, no? Anche comprensibile.
Ce lo vedo Adelphi che dice: non farti venire le ubbie e non farti rompere i coglioni.
Va bene, comunque ragazzi, siamo lunghi tanto per cambiare, tra poco dovrebbe arrivare il professore. Noi adesso sentiamo un brano tratto da nulla, però di una band che ha fatto diverse cose per De La Iglesias. Questi sono gli Electric Playboys e questa è Señorita with the Big Guitar. Tra poco torniamo. Señorita with the big guitar. She plays so tight. And when she moves her lips, and when she sings like that, she drives me totally nuts. Well, it's the bella señorita with the big guitar. She looks so sweet with the big brown eyes and the long black hair. And when she moves her lips, and when she sings like that, she drives me totally nuts. Well, it's the bella señorita with the big guitar. She looks so sweet with the big brown eyes and the long black hair. Yeah.
wieder Bar Traumfabrik.
Questa sera al Bar Traumfabrik ci sono stati concetti, ma non alti, altissimi, stranamente direi. Forse perché verso la fine della stagione abbiamo imparato qualcosa dal nostro professore, che mi auguro sia in linea. Prof, lei è in linea?
In questi giorni impazziti, in cui la sigla ci dice di nutrire il pianeta, io penso sì, ma nutrire anche la mia famiglia, in questi giorni confusi di Expo e padiglioni, di Black Bloc e rompiglioni, di scioperi della scuola contro la scuola per la scuola, di amanti maturi e toy boy, di MILF con esperienza e esperienza con le MILF, di sesso ed alcol, di alcol senza sesso, di soldi per le vacanze sotto il materassino delle vacanze. Mi fermo a riflettere su Facebook. E così, oltre a Matteo Salvini e i suoi gattini, vedo album dai titoli Momenti di vita, i miei amorini o Vacanze bellissime, e mi riempio gli occhi di foto in costume con panze trabordanti, immagini di abbracci falsamente felici, pose da star, e mi malinconisco pensando che siamo tutti vittime di questo neopacchianesimo barbarico, mistica della superficialità, religione dell'effimero. Siamo gli hollywoodiani alla matriciana, feticcio spirituale alle fettuccine. Però, ragazzi miei, Facebook offre a chiunque, persino a voi, di dire la sua su ogni cosa. Basterebbe questo per capire che come ci sia il demonio dietro questa invenzione, ma per voler essere meno satanisti possiamo analizzare alcuni degli errori di grammatica più diffusi, la confusione fra apostrofi e accenti, la salute del congiuntivo che ormai con Facebook è morto, lo possiamo dire, il plurale di valigia. Parole come fraccata, smanettare, andando a cercare quale sia l'origine di questi errori dietro questi psicopatici da tastiera che ormai usano il piuttosto che disgiuntivo, virus mutageno che di vernissage in vernissage, di happy hour in happy hour si è rapidamente propagato dal nord Italia fino a tutto il resto del paese, rendendosi immune a qualunque tipo di vaccino. Non parliamo poi del piuttosto che disgiuntivo sospensivo, come taluni amano fare, come dire, non sopporto quelli che al cinema manettano col telefonino piuttosto che puttini di sospensione. Ma il peggio di sé, credo Facebook lo dia proprio sul cinema. Piuttosto che parlare di fregnacce su Facebook, parlano di cinema. Frasi come ho rivisto Quarto Potere piuttosto che Natale ai Caraibi, non mi ha convinto. Ecco, ho rivisto Quarto Potere piuttosto che Natale ai Caraibi, non mi ha convinto. Immediatamente chiamo la polizia postale per capire come si possa rintracciare l'indirizzo della persona che ha scritto una cosa del genere. Mi dicono che si tratta di una procedura piuttosto complessa, cercare di individuare l'autore della frase piuttosto che lasciar perdere. Ma io non mi lascio perdere per un cazzo, e allora mi spiegano che dipende dalla connessione di rete, e poi dalla connessione di rete capire l'ID da cui è venuta la comunicazione, dall'ID risalire all'indirizzo fisico e dunque alla casa e al nome di chi con leggerezza ha digitato questa frase e dunque la sua condanna a morte. Certo, sarebbe bastato non farsi prendere da furia cieca e da passione omicida e leggere il nome dell'autore sopra il post, ma certe cose ti mandano ai matti piuttosto che riflettere. E allora riflettiamo sulle diverse categorie di spettatori cinematografici che postano commenti. Su Facebook ci sono diverse categorie di spettatori cinematografici. C'è quell'entusiasta approfondente, che è il meno credibile di tutti, che posta frasi come ho rivisto Uccelli di Hitchcock e devo dire che il tasso di alienazione degli stacchi della macchina da presa sulle inquadrature verticali rende l'atmosfera di suspense davvero incredibile. Linguaggio metafonetico per il sonoro che sottolinea il thrilling con suoni periferici. E dico, cazzo, vado a leggere i post successivi e leggo frasi come: ho visto Se Dio Vuole, che figata di film. Ecco, no, stiamo parlando della stessa persona, non lo so, il suo incitamento a vedere film da lui visti è una martellata tenace sui coglioni che nessun gestore possiede, è insomma uno spettatore avido e allegro con un solo difetto: non va mai realmente al cinema, non si sa perché, se per povertà, per difetto genetico o scelta ideologica. Basta le sue riflessioni su copia e incolla di altri o trailer di YouTube prima di canzoni di Tiziano Ferro. Poi c'è lo spettatore fissato, terrore di ogni pagina di gestore di film. Si riconosce dalle foto profilo, dagli occhiali molto spessi, dallo sguardo deciso da nerd e dal foglietto che tiene in mano. Questo spettatore cerca da mesi, da anni, forse dalla sua nascita, che il suo gestore di fiducia gli proietti un film introvabile, e in questa ricerca che ormai ha consumato la sua esistenza non demorde. Eccolo postare di continuo sulle pagine dei cinema della sua città e chiedere informazioni sul film Non si sevizia un cioccolatino, secondo lui remake di James Crocchetta, regista sconosciuto ai più del film di Lucio Fulci. Il gestore comincia a dare segni di squilibrio dopo aver consultato i suoi ricordi, il computer, tutte le cineteche nazionali e internazionali. Gli comunica che questo film non si trova. Alle ulteriori pressioni dello spettatore, il gestore formula le seguenti ipotesi. Sono queste: lo spettatore è pazzo, lo spettatore ha un sacco di tempo libero, lo spettatore è un provocatore mandato dalla sala concorrente, lo spettatore è James Crocchetta in persona alla ricerca di un'unica copia del suo film, lo spettatore è un marziano mandato dal suo pianeta a studiare la resistenza psichica dei terrestri. Lo spettatore è un rompicoglioni. A voi la risposta: chi indovina vince una locandina del film Non si sevizia un cioccolatino, firmata dall'autore. Poi c'è l'ultima categoria, chiudo con quest'ultima categoria: lo spettatore indeciso. Ecco, lo spettatore indeciso posta continuamente i suoi dubbi su quale film andare a vedere, ma senza coerenza culturale, diciamo così, viaggia da film per bambini a thriller complessi, dall'horror spietato all'ultimo film di Woody Allen. Anche sullo spettatore indeciso abbiamo alcune ipotesi: vorrebbe vedere tutto ma non ha abbastanza tempo, non vorrebbe vedere proprio un bel cazzo ma fuori piove e lui deve pur scrivere qualcosa sul suo profilo, è un completo esaurito. Il film che sceglie gli serve solo per portare in sala la sua fidanzatina a pomiciare. È in realtà lo spettatore fissato sotto pseudonimo e sta cercando il film Non si sevizia un cioccolatino perché non è convinto che l'abbiano cercato abbastanza. Chi indovina la risposta vince l'opera completa di James Crocchetta. Io, ragazzi miei, vorrei essere uno spettatore piuttosto normale piuttosto che James Crocchetta. Arrivederci, ragazzi miei.
Professore, grazie infinite. Grande, appoggiamo grande a vita la sua campagna, sì, sì, contro il piuttosto che disgiuntivo.
Assolutamente contro James Crocchetta. E anche contro Crocchetta. Allora, visto che la puntata è stata altissima, io vi mantengo su queste vette. Allora, non abbiamo citato, come solitamente a Bartram Fabric facciamo, cioè se muore qualcuno noi di solito
stiamo sul pezzo,
stiamo sul pezzo. E invece, visto che giustamente noi il primo maggio, da bravi lavoratori, c'è forse qualcosa di sinistrorso in noi, però ce la siamo voluta godere.
Viva Dio!
E infatti, e quindi non abbiamo fatto la puntata. Dunque, non abbiamo potuto parlare di una che sarebbe morta il giorno dopo. ovvero una certa Ruth Rendell. Allora, chi è Ruth Rendell? Aveva 85 anni, era assolutamente inglese, come
sto cazzo
intuire sì anche dal suo nome, ma era soprattutto una delle più note e prolifiche autrici inglesi di romanzi thriller, soprattutto a suono psicologico. Per capirci, era la rivale storica di P.D. James, erano entrambe tra le più amate scrittrici di romanzi gialli del Regno Unito. Anche quest'ultima è scomparsa poco tempo fa, perché era novembre 2014 quando se n'è andata, quindi diciamo che nel giro di un anno e mezzo la Gran Bretagna, anche meno di un anno, ha perso le sue due punte di diamante per quello che era la scrittura di romanzi gialli. Per farvi capire, alcuni suoi romanzi sono stati ovviamente traslati sul grande schermo. Ad esempio, Claude Chabrol trasse il suo Il buio nella mente, era il 95, da un romanzo della Rendell che si chiama La morte non sa leggere. Sempre lui nel 2004 trasse La damigella d'onore da Il pugnale di vetro, ma anche Claude Miller, alias Betty, tirò fuori. Ma soprattutto uno che magari ha fatto un film che vi ricorderete più facilmente, Pedro Almodovar, ovvero il suo Carne tremula, è stato ispirato dal romanzo dell'86 Carne viva. Quindi Ruth Rendell, che ha scritto tra l'altro più di 60 libri tra romanzi, raccolte, quindi diciamo che è una che nel mondo è ben nota, in Italia poco, perché in realtà non è stata molto tradotta né molto pubblicata. Tra l'altro dall'86 in avanti ha pubblicato anche parecchio con lo pseudonimo di Barbara Vine, quindi anche un ulteriore elemento per forse non ricordarsela bene.
È un peccato, perché Barbara Vine suona bene.
Infatti, è figo. E, tra l'altro, il suo primo romanzo poliziesco del 64, Lettere mortali, poi diventato Con la morte nel cuore nella ristampa, è quello che diede vita fondamentalmente al burbero macuto ispettore capo Reginald Wexford, un personaggio che poi è diventato protagonista di anche riduzioni televisive, insomma uno che ha fatto sicuramente strada nel mondo del giallo, soprattutto inglese. E io quindi volevo cogliere l'occasione di questa scomparsa per tirare in ballo qualcuno di quei film gialli che sono stati sicuramente dei bei successi sul grande schermo, ma che vengono da altrettanto bei romanzi.
E lo quindi... sai come si chiama?
E infatti non lo so, sì lo so perché me lo sono segnato. Ad esempio volevo partire da un certo romanzo intitolato Contro tutti, Whit Masterson. Il romanzo originale del 56 era nella collana del giallo Mondadori, penso il numero 417, stiamo parlando di altri tempi, e è diventato...
Sul serio? Sì. E come si chiamava?
È diventato immortale grazie alla trasposizione del 58 firmata dall'amico di Hans. Perché chi l'ha firmata?
Chi?
Orson, ma certo, Orson Welles, l'infernale Quinlan, è esattamente...
Filmetto niente male.
E infatti, che viene da un altro grande romanzo. Poi chi c'è? C'è Il grande sonno, chi era? Era Raymond Chandler. E chi è che ha tirato fuori un...
Howard Hughes.
Bravissimo. E c'era il celebre investigatore Philip Marlowe, che era interpretato nel 46 da Humphrey Bogart, nel film di Howard Hanks, e poi nel remake del 78 da Robert Mitchum. Poi chi c'è? Truman Capote, altro grandissimo della letteratura, che ha dato vita al romanzo A sangue freddo, un grande classico, sì, era nel 66 quando è uscito, e poi ci sono state vari adattamenti cinematografici.
Tutti belli,
è vero. Sì.
Nel 67 Richard Brooks, nomination all'Oscar per varie cose, e nel 2005 anche Bennett Miller, che ha vinto tra l'altro
Capote
con Seymour Hoffman, miglior attore protagonista, un
Oscar. Ricordiamo di Foxcatcher,
cioè, infatti, insomma. Ne abbiamo parlato qui al Tramfabrique. Vado veloce, John le Carré, La talpa, un mito proprio delle spy story, era il 74, e nel 2011 Thomas Alfredson ha tirato fuori una versione l'invasione della talpa.
Tinker Tailor Soldier Spy, titolo originale, uscito a Venezia.
Infatti. Poi un altro bellissimo, che ci riguarda da vicino, bellissimo, ovvero quel tale Umberto Eco che nell'80 scrisse Il nome della rosa, un giallo sui generis che gli diede assolutamente il lancio, e che poi 6 anni dopo è stato reinterpretato. Chi era la regia? Assolutamente. E chi c'era? C'era Sean Connery che interpretava magistralmente Guglielmo da Baskerville, e soprattutto però anche Christian Slater, che era Azzo da Melk. Azzo, infatti.
Un nome che l'ha segnato.
Velocissimi, Il silenzio degli innocenti.
Di lì in poi è stato un trionfo la sua carriera.
Il silenzio degli innocenti, romanzo di Thomas Harris.
Volevo dire solo Azzo.
Dell'88. Tre anni dopo arriva Jonathan Demme e porta la ribalta a Jodie Foster e soprattutto Hannibal Lecter, ovvero Anthony Hopkins.
Un grande libro.
Un grande film, certo. Velocissimi, vi cito LA Confidential, che è James Ellroy, un mito proprio della penna gialla, un poliziesco che è del
con
90,
Kim, no?
Del 97, Kim, sì, Basinger, c'era grande Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, insomma, Guy Pearce, assolutamente. Un altro librone che va assolutamente citato, così come il regista che ne ha tratto un grande libro, è Mystic River. Era il 2003 quando Clint Eastwood ha tirato fuori questa quest'opera sicuramente meravigliosa.
Anche un grande lì, regista.
Anche
grande.
Lì c'erano Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, insomma, anche lui non si è fatto mancare niente.
È un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce.
Sì, romanzo di Dennis Lehane. E ultimo, Cormac McCarthy ha scritto Non è un paese per vecchi, era il 2005, 2 anni
clamoroso.
Dopo, i nostri amicissimi, amiconi, fratelli Coen hanno tirato fuori questo clamoroso film con Tommy Lee Jones.
No, perché loro non sono molto bravi come registi.
No, infatti.
Tra l'altro proprio questo film l'ho visto pochi giorni fa e non riuscivo a staccarmi dallo schermo.
L'avevi visto un mese fa, ho detto questo film.
Comunque ragazzi,
insomma, spazio, noi torniamo a Ruth Rendell, perché con lei omaggiamo tutti quelli che hanno scritto bellissimi gialli e che ci hanno permesso poi di apprezzare altrettanto belli film al cinema.
Tra l'altro Ruth era anche il nome della bambina di Alien 2. Sveglia!
Non è vero, no. Non si chiamava Ruth, si chiamava in un altro modo.
La chiamava Ruth.
Lei
però
era il soprannome
Ruth, è quello che ti viene dopo la birra che
hai proprio avuto. Ruth.
Si chiamava Newt la bambina.
Hai perfettamente ragione.
Allora, per chiudere in musica e collegarci un po' al tema della serata, io ho pensato, visto che Ruth Rendell l'ha ispirato al Modovar e quindi il suo Carne tremula,
bellissimo altro film, tra l'altro.
Infatti ho preso un altro film di Almodovar e ho scelto una canzone da lì. Il film è Gli abbracci spezzati e la canzone film con Penelope Cruz, sempre per dire.
Sì, perché su Carne tremula c'è Francesca Neri,
grande
prestazione,
che ha nella colonna sonora un pezzo nella versione di Cat Power, si intitola Werewolf Lupo Mannaro. Visto che abbiamo parlato di tanti film dove in effetti questi uomini cialtroni forse sono anche un po' lupi mannari, ho deciso di regalarvi questo pezzo che è un po' lentino per la nostra radio. Noi stasera abbiamo spinto a 1000, però è veramente bello. Se avete voglia, andatevi a vedere lentoni. Il testo, perché questo qui è un testo che non c'entra niente con quello che ho citato di Cat Power, tra l'altro rifatto da molti, ma è un brano originale delle Coco Rossi.
Che ci sfumano,
e quindi vai, mettite subito Coco Rossi, questo è Werewolf, è Lupo Mannaro, e dai, non la mettiamo tutta, però un pezzo sì.
Broken sundown, fatherless showdown, gun, happy swollen lip, bottle sip, yeah, I suck dick, loose grip on gravity force, sky blinding, crumbling walls, never sweep away my memories of children's things, a young mother's love before the yearning song of flesh on flesh, young hearts burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall, my older walks oceanward in somber slumber, sleeping
Batran Fabrique.
E queste voci meravigliose come sempre tacciono e parte la agenda cittadina di Hans Delbrück. Velocissima!
Velocissima! Cinema Melies, abbiamo fino a mercoledì 13 Leviathan, Leviathan o il mostro marino versus Jobbe.
Grande!
Postmodernissimo fino a mercoledì 13 Forza Maggiore di Ostlund.
Grande!
Michael Mann e Cold in July, che non ci era piaciuto moltissimo, devo dire la verità.
È una merda!
Esatto!
No, mercoledì... non esageriamo, no, non esageriamo.
Una discreto, ma non... metà in poi.
Diciamo che un po'...
Io ci ho capito un cazzo.
Mercoledì 13 evento, giornata evento con Oppopoio versus La Perle, una rimusicazione surreale e seducente. Vincenzo Vasi e Valeria Sturba sonorizzeranno il film del 1929 omonimo di Henri Durser con Terry Min e Giocattoli.
Ma che cazzo stai a dire?
Per tutto il mese,
sono le R che lo
frega. Tutto il mese la terza sala, Straripa e The Border in sala grande con Lost and Found, recupero di film invisibili, anteprime nazionali di piccole produzioni e recupero di classici dimenticati, presentazioni, incontri con i registi, insomma di tutto un po'.
Ma che sta inventando?
Al postmodernissimo.
Al postmodernissimo, l'abbiamo detto. Al Sant'Angelo. Invece, fino a mercoledì 13 c'è Sarà il mio tipo e altri discorsi sull'amore di Lucas Belleville e Le streghe sono tornate, di cui abbiamo parlato benissimo, di Alex de la Iglesia,
una
moglie meravigliosa.
A Sant'Angelo.
Allo Zenith.
Allo Zenith.
Allo Zenith. Fino a mercoledì, fino a lunedì 11 prosegue Mia madre di Moretti, fino a domenica 10 Samba di Toledano e Nakash. E invece solo lunedì 11 maggio Il nemico, breviario partigiano di Federico Spinetti, in un film la storia familiare di Massimo Zamboni, storico chitarrista e fondatore di CCCP e CSI. I temi scomodi della resistenza parmigiana è un nuovo è un nuovo progetto musicale post CSI.
È stato cazzo.
Da martedì 13 maggio La danza della realtà di Alejandro Jodorowsky, consigliatissimo, e da mercoledì 14 maggio Short Skin, di commedia di Duccio Chiarini, che Lupus ci consiglia.
Sì, io l'ho vista a Venezia, molto divertente, la commediola, niente di che, però un'opera prima simpatica da vedere.
In multisala c'è questo Child 44, che credo che sia il remake di Cittadino X.
Ah sì?
Sul mostro di Rostock, Cicatilov.
Credo che sia un film
molto brutto, ma lo citiamo ugualmente.
Sì,
e The Gunman di Pierre Morel con Sean Penn, Javier Bardem e Idris Elba. Storia di un killer che vuole ritirarsi e sposare la fidanzata del liceo, ma la società per cui lavora lo incastra e l'uomo deve fuggire attraverso l'Europa per poter sopravvivere.
Vergognoni!
Esatto, tra i già usciti recuperabili gli Avengers Age of Ultron, giusto?
Sì, sì.
E vorrei citare, non è cinema ma è letteratura ed è comunque cultura, che da questa sera, lo cito, a Perugia c'è Encuentro, la seconda edizione, parte del Festival della Lettura in Lingua Spagnola. Questa
c'è
sera in particolare
Zenith giorni fa.
In particolare
vari,
stasera
i cinema sono coinvolti,
Sì, quel postmodernissimo, il Sant'Angelo e lo stesso Zenith. E questa sera in particolare ore 21:15, quindi in contemporanea con noi in questo momento.
Ai ai ai.
Ma adesso che finiamo,
il grandioso
lì,
autore Enrique Villas Matas presenta Cassel, non invita alla logica.
E allora, visto che
suo nuovo romanzo,
visto che si è parlato di cinema spagnolo, di Javier Bardem, come non ringraziare e salutare Francesca Neri in quella bellissima interpretazione di Carne Tremula.
Valle.
Va bene, comunque ne ricordare a voi che
siete tre stronzi.
Certo. Sempre.
Anche più di tre.
Ma anche più, anche 4, 5 se vogliamo. Vabbè, con Stefano ancora non mi prendo queste libertà, no. Ma diciamo siete 4 stronzi per
sicuri,
ora. Tu però se ti impegni puoi rientrare nel novero.
Non ti manca niente.
Non ti manca niente. Noi per il momento vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, scritto da Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Ringraziamo, signor buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martin Fuchsberger. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, Stefano Coviello e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi mi sa che andiamo a vedere se riusciamo a rimanere seduti al tavolo di un rifugio di montagna mentre arriva una valanga. E vediamo chi rimane, se va via Smith, se va via Lego, e arriva lei, poi la vedete. Bene, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!
Io non ho fatto.